Ecco, noi scegliamo lo schema della prima delle tre messe che i sacerdoti possono celebrare nel giorno della commemorazione dei fedeli defunti. Qui sono tre schemi, scegliamo il primo perché probabilmente sarà quello più usato. E il primo schema ci mette di fronte a delle meravigliose parole di Gesù nel discorso a Cafarnao, mentre sta lanciato nel discorso sul pane della vita, sul suo sangue che è vera bevanda, sul suo donarsi all'uomo, c'è questa chiosa sulla volontà di Dio che è la resurrezione, sul piano di Dio che è la resurrezione. E la prima lettura ci pone di fronte a un passaggio del libro di Giobbe, un passaggio molto discusso dagli studiosi, perché c'è un'interpretazione rispetto a un testo abbastanza difficile nell'ebraico da tradurre, e l'opzione è quella di andare secondo quelle Bibbie ispirate che noi riteniamo nella Chiesa siano anche la traduzione greca e la Vulgata di San Girolamo, che hanno preso una scelta nella traduzione di questo testo che è autorevolissima, soprattutto quella della Bibbia greca, perché è addirittura precedente al Signore Gesù. Allora, in questo testo del libro di Giobbe noi siamo di fronte a un uomo sofferente che a un momento fissa lo sguardo verso la morte, fissa lo sguardo verso ciò che c'è dopo la morte e parla del suo Redentore che è vivo e si ergerà sulla polvere, e io vedrò Dio oltre la mia carne, oltre i limiti del mio corpo. In quel momento Giobbe sta morendo apparentemente, non morirà, però la sua carne si sta putrefacendo, sta passando una tribolazione inaudita. Ecco, c'è qualcosa che va oltre la distruzione. Noi siamo infatti nella giornata in cui commemoriamo i fratelli defunti. Questa non è una festa triste, questa è la proclamazione della nostra fede nella resurrezione. Propriamente nel giorno dei fedeli defunti non si è mesti, si è consolati da un dolore oggettivo, che è la perdita dei nostri cari, che ci mancano, che ci ferisce il cuore pensare che non li possiamo più abbracciare, amare, non possiamo più corrispondere a loro, però noi in questo giorno illuminiamo con la consolazione, con la bella notizia che andiamo verso la resurrezione, e noi sappiamo che i nostri defunti non ci stanno dietro nella storia, ci stanno davanti, stanno nel nostro futuro, hanno fatto un salto più avanti di noi. La morte diventa così una soglia e non più un muro contro cui cancellarsi, no? Si varca una soglia e si entra nel luogo della meta, si va a bersaglio nella nostra vita. Ma dove si basa questa speranza? Ecco, noi possiamo basarla in varie cose. Noi possiamo basare questa speranza, che è connaturale all'uomo, il desiderio di una vita che non finisca, la possibilità di andare oltre il limite della morte. Questo è proclamato in una maniera o nell'altra da moltissime religioni. In una forma o nell'altra viene annunziato qualcosa che l'uomo desidera, ma è solo questo? Ecco, se fosse basato in come siamo fatti noi, cercando in noi stessi la risposta a questa domanda sulla nostra morte, avremmo una speranza piuttosto labile, perché patentemente noi siamo fragili, vulnerabili, cancellabili. Noi abbiamo una vita così facilmente incrinabile che si spezza in un attimo, è così facile farci soffrire e farci morire. Ma tutto questo che noi annunziamo non è basato su di noi. Sia nella prima lettura che nel Vangelo compare una cosa. Giobbe cosa proclama in questa, appunto, versione di questo testo? Io so che il mio Redentore è vivo. So qualcosa di un altro, il mio Redentore, il mio riscattatore, colui che mi libera, è vivo, lui è vivo. Non baso in me la speranza della resurrezione, o addirittura nel mio merito, perché comunque sarebbe guardare a me stesso come produttore di un atto che sa cancellare il limite della morte. No, Gesù lo dirà ancora più chiaramente. La volontà di colui che mi ha mandato è che chiunque vede il figlio e crede in lui abbia la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Cioè c'è un piano di Dio sull'uomo. L'uomo, per quanto si dia da fare, può accogliere, può credere, può aprirsi a una potenza che è esperienza una volta che è accolta, che è la potenza di Dio che è la vita. La vita è il piano di Dio, ovvero sia la forza della resurrezione, la forza di ciò che ne consegue, cioè la speranza della resurrezione, è l'onnipotenza di Dio. Io non guardo a me stesso per credere nella resurrezione, io guardo al Signore risorto, io guardo al Padre Celeste che risorge il suo figlio nella tomba e che in lui apre questa speranza anche a me. È la contemplazione di Dio, della sua potenza, della sua eternità, soprattutto, al di là di tutto, della sua paternità, cioè della sua capacità di generarmi, di darmi vita, di farmi vivere. Questo è quello che scioglie la mia disperazione di fronte alla morte. Il mio Redentore è vivo. Il Padre Celeste ha un piano solo su di me, la vita. Non mi ha chiamato alla vita per fallire. Dio non è uno che comincia una sfida per perdere. La comincia per vincere. Ha un limite, certamente. Il suo amore, nella grandezza, meravigliosità dell'amore, c'è una limitazione nell'amore. L'amore non può che annettere la libertà. Io posso accettarlo o rifiutarlo, se no non è amore. Se l'amore è un'imposizione, se tutto ciò che Dio fa con me è certamente a buon fine, io non sarei altro che una sorta di videogioco, qualche cosa che è determinato, è l'altro che mi disegna. No, io sono veramente una persona. Io posso dire di sì. Questa è la giornata, la festa, in cui dire di sì a questa proposta di Dio che è salvarci e farci vivere. Questo piano di Dio è sempre, in ogni fatto. Noi non basiamo la nostra speranza nell'apertura a un dopo, ma a un oggi che già ci dà la garanzia di quello che succederà dopo. Ovvero sia, se io sperimento tante volte che Dio è vita, paternità che genera, onnipotenza tutta dalla mia parte, creazione costante ed è tutto per il bene, questo è lo sperimento nelle cose di ogni giorno, anche nelle cose più serie, più negative, più difficili della mia vita, io guardo verso il futuro e guardo ai miei cari defunti come persone che non ho perso, ma che mi stanno aspettando, stanno di là, dall'altra parte, nelle mani di Dio, dalle cui mani non si casca, dalle cui mani non si sfugge, perché non si lascia sfuggire ciò a cui tiene, che siamo noi, i suoi cuccioli, le sue creature.